Il naso di Moscarda, tratto da Uno Nessuno 100.000, capitolo 1, capitolo 2. Autore è Luigi Pirandello. Che fai? Mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. Niente, le risposi, mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice, premendo avverto un certo dolorino. Mia moglie sorrise e disse, credevo ti guardassi da che parte dipende. Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda. Mi pende a me il naso. E mia moglie, placidamente, ma sì, caro, guardatelo bene, ti pende verso destra. Avevo 28 anni e sempre fino ad allora ho ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui mi è stato facile ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme, che cioè sia da sciocchi invalire per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzì come un immeritato castigo. Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che se riposavo nella certezza d'essere in tutto senza mente, me ne levassi pure perché come il naso mi pendeva verso destra, così che altro, e altro, altro, le mie sopracciglia parevano sugli occhi 2 centi circonflessi, le mie orecchie erano attaccate male, una più sporgente dell'altra, altri difetti. Ancora, eh sì, ancora, nelle mani, al dito mignolo e nelle gambe, no, storte no, la destra un pochino più arcuata dell'altra, verso il ginocchio un pochino. Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri quei difetti. E solo allora, scambiando certo per dolore, avvilimento la maraviglia, che ne provai subito dopo la stizza. Mia moglie, per consolarmi, m'esortò a non affliggermene poi tanto. Ma anche con essi, tutto sommato, rimaneva un bell'uomo. Sfida a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto ci è stato prima negato. Schizzai in un velenosissimo grazie, e sicuro di non aver motivo né da dolorarmi né da avvilirmi, non diedi alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria al fatto che tanti anni ero vissuto senza mai cambiare di naso, se sempre con quello, con quelle sopracciglia, con quelle orecchie, con quelle mani, con quelle gambe. E dovevo aspettare di prendere moglie per aver conto che le avevo difettosi. Oh, che meraviglia, che maraviglia! E non si sa, le mogli fatte apposta per scoprire i difetti del marito. Ecco già, le mogli, non nego. Ma anch'io, se permettete, di quei tempi ero fatto per sprofondare a ogni parola che mi fosse detta, a ogni mosca che vedessi volare, in abissi di riflessioni e considerazioni che mi scavavano dentro. Bucheravano giù per torto e su per traverso lo spirito, come una tana di talpa, senza che di fuori ne paresse nulla. Si vede, voi dite, che avevate molto tempo da perdere. No, ecco, per l'animo in cui mi trovavo, ma dal resto sì, anche per l'ozio, non nego. Ricco, 2 fidati amici, Sebastiano e Stefano, badavano ai miei affari dopo la morte di mio padre, il quale, per quanto ci si fosse adoperato con le buone e con le cattive, non era mai riuscito a farmi concludere mai nulla, tranne di prendere moglie. Questo sì, giovanissimo, forse con la speranza che almeno avessi presto un figliuolo che non mi somigliasse, punto. E pover'uomo, neppure questo aveva potuto ottenere da me. Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondai tutto, subito, nella riflessione che, dunque, possibile, non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo, le cose mie che più intimamente mi appartenevano, il naso, le orecchie, le mani, le gambe, e tornavo a guardarmele per rifarne l'esame. Cominciò da questo il mio male, quel male che doveva ridurmi, in breve, in condizioni di spirito e di corpo così misere e disperate che certo ne sarei morto o impazzito. Ove in esso medesimo non avessi trovato, come dirò, il rimedio che doveva guarirmene. Capitolo 2. E il vostro naso? Già subito mi figurai che tutti, avendone fatta mia moglie la scoperta, dovessero accorgersi di quei miei difetti corporali e altro non notare in me. Mi guardi il naso? Domandai tutto a un tratto quel giorno stesso a un amico che Mi si era accostato per parlarmi di non so che affare, che forse gli stava a cuore. No, perché? Mi disse quello. E io, sorridendo nervosamente, mi pende verso destra, non vedi? E glielo imposi. A una ferma e attenta osservazione, come se quel difetto del mio naso fosse un irreparabile guasto sopravvenuto al congegno dell'universo. L'amico mi guardò in prima un po' stordito, poi certo, sospettando che avessi così all'improvviso e fuori di luogo cacciato fuori il discorso del mio naso, perché non stimavo degno né d'attenzione né di risposta l'affare di cui mi parlava, diede una spallata e si mosse per lasciarmi in asso. Lo acchiappai per un braccio e, no, sai, gli dissi, sono disposto a trattare con te di questo codesto affare, ma in questo momento tu devi scusarmi. Pensi al tuo naso? No, non mi ero mai accorto che mi pendesse verso destra. M'ha fatto accorgere questa mattina mia moglie. Ah, davvero? Mi domandò allora l'amico, e gli occhi gli risero di un'incredulità che era anche derisione. Restai a guardarlo, come già mia moglie la mattina. Cioè un misto d'avvilimento, di stizza, di meraviglia. Anche lui dunque da un pezzo se n'era accorto. E chissà quanti altri come lui, e io non lo sapevo. E non sapendolo, credevo di essere per tutti un moscarda col naso dritto, come ero invece un moscarda col naso storto. E chissà quante volte mi era avvenuto di parlare senza alcun sospetto del mio naso difettoso, di Tizio, di Caio, e quante volte perciò non avevo fatto di ridere di me e pensare, ma guarda, un po', quest'uomo che parla dei difetti del naso altrui. Avrei potuto, è vero, consolarmi con la riflessione che alla fin fine era ovvio e comune il mio caso, il quale provava ancora una volta un fatto risaputissimo. Cioè che notiamo facilmente i difetti altrui e non accor ci accorgiamo mai dei nostri. Ma il primo germe del male aveva cominciato a mettere radice nel mio spirito e non potei consolarmi con questa riflessione. Mi si fissò invece il pensiero che io non ero per gli altri quel che finora, dentro di me, m'ero figurato d'essere.